ampio ventaglio di aziende italiane e naturalmente non solo, che fanno sistemi di sorveglianza e li vendono principalmente a, agli stati, alle polizie in giro per il mondo.
Soprattutto agli stati che vogliono questi sistemi di sorveglianza, che in genere non sono gli stati propriamente, diciamo, quelli diciamo più bonari.
Sì, sì, e tra l'altro, come dire, il fatto che esista poi, no, questa differenza tra gli stati bonari e gli stati non bonari spesso viene smentita dallo stesso listino delle vendite. Cioè, se solo uno stato cattivo, sono gli stati cattivi, sono quelli che sorvegliano, com'è che allora questi che vendono un sacco, sia tutti in Europa che, no, che in Africa, che in Asia, evidentemente non sta lì la differenza. Chissà dove la andremo a trovare. Questa azienda, spesso queste aziende di cui parliamo sono aziende di cui, diciamo, l'aspetto informatico è quello dominante, l'aspetto informatico nel senso che ormai mi sembra quello canonico del termine, cioè ormai chi parla di informatica non parla tanto di telecomunicazioni, che è una parola, diciamolo, antiquata, telecomunicazioni, e ormai in genere quando si parla di informatica si parla di sistemi operativi, si parla di siti internet, si parla di smartphone chiaramente, e spesso queste aziende costruiscono la fortuna in base alla produzione di malware, a cui poi costruiscono un sacco di prodotti intorno che rendono i malware utilizzabili persino da un impiegato delle forze dell'ordine, quindi proprio insomma semplicissimi. Però diciamo se c'è un esperto, non è tanto quello che prepara i rapporti, l'estrapolazione dei dati, ma è quello che scrive in genere i malware per lo smartphone. È lì che servono degli esperti grossi.
Sì, che sono in genere smart, come diciamo, malware, diciamo, da tra virgolette da computer, cioè adattati sui sistemi operativi, funzionano sulle app, su robe del genere. Qua invece siamo davanti a una cosa leggermente diversa.
Esatto, qui siamo di fronte sempre ad una rete telematica, quindi siamo sempre nell'ambito delle telecomunicazioni e a rigore siamo ancora nell'informatica, ma di una rete di cui le persone in genere non parlano molto, che è la rete tra gli operatori di telecomunicazione. Perché in effetti, se ci pensate, no, quando la parola roaming in genere è piuttosto conosciuta, quindi la useremo, in genere si chiama roaming il fatto che se voi con il vostro cellulare, che ha un contratto con un operatore italiano, ve ne andate poi in Grecia, il cellulare vi continua a funzionare, poi con tariffe variabili in base agli accordi, ma comunque funziona. Evidentemente non c'è della magia. Pur tuttavia gli operatori in genere sono, diciamo, qualcosa di molto legato al territorio, cioè hanno delle antenne, hanno dei cavi e ce l'hanno nel loro paese. E se tu, no, cioè, la Grecia si potrebbe ancora pensare che è vicina e che c'è un ripetitore che dalla Puglia punta alla Grecia, ma anche se andate in Brasile funziona, e quindi evidentemente non c'è nessuno che ha messo, no, a Nuoro un'antenna puntata verso il Brasile.
Sì, e anche soprattutto funziona anche su paesi che non hanno uno specifico accordo di qualche tipo con, per esempio, con l'Italia. Cioè, uno potrebbe pensare, vabbè, i paesi europei hanno un accordo perché fanno parte della Unione Europea, però in realtà questa cosa funziona uguale se vai in paesi dove non c'è assolutamente nessun accordo, di conseguenza deve funzionare su una base, diciamo, deve esserci un sistema che mette insieme tutte le reti di comunicazione, e così si deve basarsi su un protocollo.
Esattamente. E se pensate che in questa puntata noi vi sveleremo tutti i segreti di questo protocollo, siete purtroppo o per fortuna, questo decidelo voi,
sì, no, per fortuna vostra sicuramente,
non siete nel giusto, anche perché per la verità noi ne sappiamo quasi niente, per non dire niente, di come funzionano queste reti, però diciamo che possiamo usare il nostro istinto sommato alla lettura degli articoli su quello che vi stiamo raccontando per dirvi qualcosa. Ad esempio, le telefonate internazionali mica sono qualcosa di moderno quanto i cellulari, che comunque sono roba di 30 anni fa i cellulari, ma le chiamate internazionali erano costosissime, ma si facevano tranquillamente anche negli anni 60, le poteva fare più o meno chiunque, cioè chiunque avesse i soldi e, diciamo, la motivazione per fare una chiamata internazionale, chi magari chiamava parenti emigrati, visto che, no, l'Italia era anche questo, terra di emigrazione, lo sa che le chiamate verso gli Stati Uniti si facevano, e quindi evidentemente si deve trattare di una rete che almeno in origine era molto vecchia. si è innovata questa rete, io sinceramente non lo so, però
sì, perché sicuramente si è innovata, perché il protocollo che si utilizza si chiama Signaling System 7, quindi probabilmente c'è stato da fino al 7, sono un 6, un 5, quindi fino al 7 si è innovata. Il problema è con quanta velocità questa cosa si è innovata e soprattutto continua a innovarsi.
E con quali obiettivi anche si è innovata, perché poi l'innovazione può anche darci, no, che ci sia, però questo non vuol dire in nessun modo che il sistema sia sicuro, e sicuro rispetto a chi? Andremo a vedere seguendo questo articolo, di cui l'originale mi sembra è stato pubblicato da IRP Media. Beh, innanzitutto, quali sono i fondamentali di questo meccanismo? I fondamentali del meccanismo sono il fatto che esistono degli operatori, che potremmo pensare che sono i provider, quindi per capirci, roba tipo la Telecom, TIM, come
Vodafone, uno di quelli.
O Vodafone, no? Che possono avere varie dimensioni e potrebbero anche non essere giganteschi. Perché
potrebbero anche essere prettamente locali. L'esempio tipo Vodafone è un esempio di operatore internazionale, nel senso che ha ha varie controllate nei vari paesi, quindi in teoria fa pesante uso di questa cosa per collegare le proprie reti in differenti paesi, però possono esserci pure operatori locali che esistono solo in un paese
e magari nemmeno in tutto il paese.
E neanche in tutto il paese, diciamo, ce ne sono tanti operatori. Se vi ricordate la Wind 3 nelle prime versioni funzionava solo nelle città, appena usciva dalle città non funzionava più, certo. Era all'inizio.
Esatto, quindi diciamo questa è la realtà, questi sono i soggetti chiave di questo meccanismo e sono dei soggetti sostanzialmente abbastanza fidati. La parola fidati, quando si parla di sicurezza informatica, è una parola molto controintuitiva. In genere, di fronte alla parola fiducia, una persona si sente rassicurata. In realtà, nell'informatica, ogni volta che si dice che un componente è fidato, vuol dire che è un componente che, se in realtà si comporta male, non esiste nessuna protezione, ok? Quando si dice chi controlla il controllore, si intende dire che il controllore è affidato e che quindi ogni suo comportamento non verrà mai rilevato da nessuno, perché nessuno ha mai pensato il meccanismo per fare in modo che in genere il controllato non è fidato e il controllore è fidato. E spesso nei sistemi osserviamo il fatto che ci sono dei componenti fidati. Per esempio, sì, tutta quanta l'informatica sostanzialmente si basa sull'idea che il vostro hardware sia fidato. Cioè, se il vostro hardware per qualche motivo fa delle cose cattive, non c'è niente che vi protegge. Ma mentre, per esempio, che ne so, le telecomunicazioni, cioè a visitare un sito, non richiede il fatto che ci sia fiducia in chi gestisce i fili, ok? Quindi la Telecom può non essere fidata nel visitare un sito, diciamo, comune oggigiorno.
Sì, diciamo che questa cosa della fiducia si è evoluto delle risorse fidate, si è evoluto nel corso degli anni, perché ormai si tende a ridurre la quantità di cose fidate di default, tant'è che, per esempio, il famoso cippetto, il TPM, è un esempio di volontà di portare, di non dare per scontato che l'hardware sia fidato, per cui tu dici ci aggiungo un'altra cosa con delle chiavi crittografiche, così se l'hardware è veramente fidato, allora sempre. Io sistema operativo lo so,
cioè io mi fido di qualcosa, mi devo sempre fidare, però non è proprio che mi devo fidare di tutto,
esatto.
Si riduce il numero di componenti di cui si deve avere fiducia.
Però se andiamo nel mondo antico, dove antico si intende nei protocolli vecchi, scopriamo che spesso
SS7, per capirci, è dell'88.
Sì, quindi diciamo, okay. Stiamo parlando di quanto veloce era l'aggiornamento. Come vedete, l'aggiornamento è un po' lentuccio. Se andiamo sui protocolli vecchi, scopriamo che le cose fidate di default prima erano decisamente di più. E sostanzialmente prima erano fidate non con i meccanismi di ora, chiavi crittografiche, cose, ma erano fidate tramite l'inserimento in un elenco. Cioè, la maggior parte dei protocolli antichi basava la fiducia sul fatto che da qualche parte in un elenco ci fosse un esempio di protocolli di cose fidate. Insomma, per chi ha un po' di dimestichezza, pensate che è tipo come funzionava il file host. funziona ancora il file host su Linux, e tu ci scrivi i nomi dei computer che puoi collegare, e quello che c'è scritto là tu ci colleghi direttamente, punto. Non è...
Sì, in generale esatto, è stato quando ci si chiede non tanto quanti componenti fisici sono fidati, che è comunque poi un problema, perché i componenti fisici li produce qualcuno, quindi non è che quelli non sono politici, ma in alcuni casi è importante capire quali sono i soggetti fidati proprio come soggetti giuridici, diciamo, come soggetti legali, e in particolare in una rete del genere sono ampiamente fidati, hanno ampi margini di azione tutti quanti i provider, ok? Il che vuol dire sostanzialmente che, senza entrare nelle specifiche, anche perché personalmente non le so, che chi è un qualsiasi provider, ovvero a titolo di accesso in questo elenco, ha poi ampi margini di poter fare degli attacchi che una persona, diciamo invece normale, in possesso solamente di un cellulare, che quindi è un utente ed è anch'esso, diciamo, parte di questo protocollo, però fa parte di un altro elenco. Sì. E fa parte dell'elenco delle persone non fidate, può fare delle cose e, insomma, qualcuno può fare più cose di altri, quindi se sei nell'elenco delle persone giuste hai delle possibilità in più di fare cose. Puoi far partire chiamate strane, puoi fare un po' di giochetti.
Perché c'hai delle possibilità in più? Perché questo sistema, sostanzialmente questo protocollo, funziona che se tu sei un utente nell'elenco, quindi sei fidato, e tu puoi mandare, quindi hai accesso a questa rete di utenti fidati, puoi mandare comandi. Cioè, questa rete, il protocollo serve sostanzialmente a mandare comandi a un dato numero di telefono e ricevere informazioni. In generale funziona così, in realtà è una cosa molto semplice, non è che puoi mandare comandi diciamo sofisticatissimi, però tu puoi mandare dei comandi al telefono, al numero di telefono, e quel numero ti risponde a delle informazioni.
Ma pensiamo ad un esempio molto semplice che magari è capitato a chi di voi è andato all'estero, talvolta compare anche tecnicamente sul territorio italiano, ma sono casi buffi.
Oppure quando sei tipo su una nave capita sta cosa.
Esatto, su una nave. Quindi se voi andate all'estero vi arriva a volte un SMS del vostro provider che vi dice: ciao, sappiamo che ti trovi in Francia, le tariffe dalla Francia sono queste, puoi fare questo e questo, per maggiori informazioni chiama questo numero che è gratuito solo in certi orari, ok? Ora, se il vostro provider gentilmente vi dà queste informazioni, vuol dire che lo sa che sei andato in Francia.
Come ha fatto?
Come fa? Ci dovrebbe essere un modo con cui lo sa, no? Ecco, questo vi fa capire che evidentemente il vostro provider può fare delle cose in più che non vi aspettereste che il vostro vicino di casa
possa
fare.
E questa cosa funziona a prescindere dagli smartphone, cioè non è che possiate pensare no perché c'è Google che mi traccia e ha detto al provider che sono in Francia. No, questa cosa funziona molto prima. Questa cosa funziona proprio solo sulla rete telefonica.
Ecco. A questo punto, quando abbiamo capito che quindi se sei un provider puoi sapere un po' di cose in più e poi probabilmente puoi sfruttare anche delle vulnerabilità in più, vulnerabilità che insomma, è nato con un protocollo che ha parecchi problemi, perché come tutte quante i sistemi distribuiti, perché il sistema è distribuito, cioè non c'è un'autorità centrale, anche se ci fosse farebbe fatica a dare ordini, no, al sistema telefonico del Brasile, al sistema telefonico della Russia.
Sì, non è una cosa che funziona, che il richiedente manda un server e il server si interfaccia con il destinatario, come potrebbe essere, diciamo, un sistema tipo posta elettronica. Questo è un sistema diretto, cioè una volta che sei nella rete, tipo rete Ethernet, una volta che sei nella rete, tu mandi un comando e chi appartiene a quel numero che tu hai chiamato riceve il comando e lo esegue.
E tutti quanti i protocolli che sono più decentralizzati e più basilari tendono sempre ad essere più immobili. Cioè, se vediamo l'informatica, tutti quanti i protocolli più di base, se avete un manuale del TCP/IP del 1985, è tipo giusto. Ci sono state pochissime variazioni. Mentre se avete il manuale di come si fanno i siti del 2000, potete buttarlo, non serve a niente. Questo è perché si trovano in contesti diversi.
Potete utilizzarlo come manuale di come non si fanno i siti ora.
Tra l'altro, ecco, questo ci fa capire che quindi si crea un immobilismo che poi porta in genere a vulnerabilità di sicurezza. È in questo contesto che un'azienda italiana che si chiama TyClub, in realtà non so come
secondo me
TYKE,
Non lo so se è tiche per tipo fortuna in greco, perché quella mi pare che era con la chi, non con la k.
Non ho assolutamente idea. Poi di come andrebbe latinizzato ne ho ancora meno idea. E che è un'azienda che tra l'altro ha sede a Roma, nei quartieri più o meno Laurentina, Tintoretto, quelle zone lì. Ed è un'azienda che si occupa di telecomunicazioni e che in quanto si occupa di telecomunicazioni, diciamo che ha un titolo di stare in questo elenco, no? Diciamo, dei buoni che hanno diritto di stare dentro SS7. Perché in effetti non è strano che un'azienda piccola abbia comunque titolo di accesso, perché pensate per esempio ai provider VoIP, che a volte sono aziende non gigantesche, per non dire anche molto molto piccole. Insomma, non è così strano che un soggetto piccolo possa stare dentro alla rete telefonica globale. Non dobbiamo pensare che c'è solo Vodafone, quindi una roba gigantesca. E una volta che si può avere dei punti d'accesso alla rete, a quel punto si può fare qualcosa. E questi attacchi in genere permettono, per esempio, quello che si è ricostruito è che la maggior parte di quello che sta facendo Tikelab sono attacchi volti a trovare la posizione geografica di una persona in qualsiasi parte del mondo.
Sì, questo diciamo a malapena è un attacco, perché ovviamente questa è una funzionalità di base del protocollo, quindi diciamo è un attacco semplicemente perché loro non sono chi dovrebbero essere, però diciamo in realtà è una cosa di base.
È una cosa di base, anche se insomma, qualcuno dice che comunque il comportamento che stanno avendo, come dire, per chi può osservare la rete, fonti anonime dicono che il loro comportamento è abbastanza riconoscibile come un comportamento di chi sta più abusando che facendo cose legittime, perché appunto non essendo loro un grande provider con milioni di utenti e tu mi chiedi delle informazioni su un sacco di gente, ma poi soprattutto non gli giri mai una chiamata.
No, perché soprattutto loro non danno mandano comandi verso numeri che non sono loro.
Esattamente.
Cioè, questa è la cosa sospetta, la cosa che fa diciamo notare un comportamento anomalo, cioè il fatto che mentre i provider in generale, la Vodafone manda i comandi ai Vodafone, poi quando il cellulare Vodafone tipo in Francia viene registrato su un'altra rete, in Italia viene registrato su un'altra rete in Francia, poi sarà quell'altra rete a mandargli i comandi. È raro che una rete cominci a esplorare numeri che non sono i propri.
Insomma, quindi non abbiamo i dettagli sia per motivi tecnici che per motivi anche proprio di del fatto che le fonti anonime non è che hanno detto proprio tutto, ma questo sembra di capire. È invece un fatto molto più chiaro che Tikelab è stata è sostanzialmente acquisita da CypherGate, che a sua volta ha comprato anche RCS, che è invece proprio un'azienda che chiaramente fa malware, e diciamo ormai i due servizi sono integrati in un pacchetto, sì, che è quello che RCS vende. Quindi c'è un rapporto tra le due che non è nemmeno solamente il fatto che RCS, per fornire un pacchetto tutto compreso alla polizia italiana e non solo, fa un accordo a sua volta con Tikelab, ma addirittura più o meno se l'è comprata, anche se tecnicamente no, RCS non si è comprata Tikelab, ma fanno parte dello stesso gruppo, quindi diciamo fortissimi legami economici, ecco. Più o meno questi sono i dati che abbiamo, quindi si aggiunge alla lista delle aziende delle pratiche problematiche non solamente le aziende che producono malware, ma anche le aziende di telecomunicazione che abusano della loro posizione nelle reti di telecomunicazione telefonica per fornire dati sulla posizione geografica in tempo reale in qualsiasi parte del mondo, che se ci pensate altrimenti non è assolutamente un fatto ovvio da avere, perché per uno Stato sapere dove si trova un certo cellulare nel suo territorio anche in tempo reale è tecnicamente qualcosa di fattibile, ed è anche poi concretamente qualcosa che viene fatto. Perché? Perché il tuo cellulare parla con una certa cella e quindi diciamo l'informazione il provider
arriva al provider, e i provider sono obbligati a fornire determinate prestazioni nei confronti dello Stato, tra cui ci sono quelle di fornire informazioni, questo tipo di informazioni su richiesta.
Esattamente, ma dal punto di vista invece, se uno volesse sapere, se la polizia italiana vuole sapere dove si sta muovendo una certa persona nel territorio, che ne so, del Messico, allora non è più così ovvio. Certo, potrebbe fare un accordo con lo Stato messicano, però il tutto poi a quel punto dovrebbe avere una serie di problematiche. Per esempio, questo passaggio di dati passa dall'Interpol, è una sorta di estradizione, va approvata. E quindi in ogni stato in cui questa persona si sposta c'è bisogno di iniziare una nuova trafila. Voi capite che la cosa si complica molto.
Sì.
Può cambiare ovviamente la sua stato, ci potrebbero essere stati che rifiutano completamente, stati magari con un accordo quadro. Questo tipo di tecniche evidentemente aggira tutto l'aspetto politico tra stati e permette invece di, insomma, di scavalcare tutto questo. La cosa terribile è che prevedere un miglioramento tecnico della rete telefonica mondiale mi sembra proprio fuori dall'ordine del giorno.
Cioè, non è solo improbabile, ma è, diciamo, non è neanche ricercata questa cosa, quindi diciamo la probabilità è prossima allo zero.
E al massimo, ma proprio al massimo, no, il meglio che si potrebbe riuscire ad avere è maggior trasparenza, no? Che è più o meno una sorta di antidoto a posteriori, ma perché quando questo, più cose si sanno, a posteriori ci potrebbe essere, come dire, maggiori remore nel fare certe azioni. Però
anche questa cosa è assolutamente è abbastanza poco probabile, perché comunque i paesi, diciamo, gli stati mantengono una sorta di potere sui provider che, diciamo, non esitano a utilizzare.
Certo, e anche dal punto di vista, diciamo, del rapporto tra soluzioni tecniche, trasparenza e poi effettivo capacità di monitoraggio, ricordiamo che un esempio in tal senso è la rete BGP, che è invece una parte della rete di internet, quindi la rete internet che tutti conosciamo e che riguarda sempre l'interazione non tra stati diversi, ma comunque tra, diciamo, segmenti di rete diversi, quindi diciamo tra grossi operatori più o meno. La rete BGP è una rete in cui, diciamo, c'è una grossa trasparenza, e il che dovrebbe scoraggiare delle persone dal fare attacchi su questa rete, perché anche in BGP c'è un alto livello di fiducia tra gli operatori, quindi diciamo che per molti versi BGP è paragonabile a SS7, ma è una rete più trasparente, e ciò nonostante abbiamo visto che attacchi sulla rete BGP ce ne sono stati, tra cui alcuni fatti proprio dal governo italiano per tramite di Hacking Team parecchi anni fa. Ce ne fu uno, insomma, di cui senz'altro potete trovare traccia se volete online, di come, insomma, dirottarono dei gruppi di IP solamente per permettere delle intercettazioni, essenzialmente spaccando il routing con la Romania per un giorno, per riuscire a fare una loro operazione. Ecco, questo è stato un esempio di cui a posteriori possiamo ritrovare le evidenze, perché c'era la trasparenza, ma nel momento non se ne è accorto nessuno. Questo si è rivelato, si è scoperto solamente quando i dati di Hacking Team sono stati, diciamo, i server di Hacking Team sono stati bucati, i dati sono stati pubblicati e si è potuto sapere un po' delle cose che avevano fatto. Quindi la trasparenza non risolve, e quindi diciamo che sulla rete telefonica mondiale non c'è da averci grosse speranze.
Tra l'altro, giusto per completezza, noi abbiamo parlato della localizzazione come scopo principale di queste operazioni, però c'è da dire che all'interno del protocollo SS7 sono permessi vari altri comandi che potrebbero essere usati per attacchi, come per esempio la possibilità di intercettare le telefonate o la possibilità di disturbare la connettività di un numero. Quindi diciamo ci sono possibilità, tante possibilità inoltre, quindi diciamo non pensiate che questi attacchi siano, diciamo, di portata limitata solo per il fatto che finora sono stati utilizzati essenzialmente per la localizzazione a livello internazionale, perché in realtà sono possibili in teoria tanti altri attacchi su questo, diciamo, usando lo stesso protocollo, che ha comunque ha chiaramente problemi di sicurezza,
specie se visto, ricordiamoci che gli attacchi di sicurezza spesso si basano su delle combinazioni di attacchi. Mi par di ricordare, ma potrei completamente sbagliarmi, che c'era stato qualche cellulare, adesso non mi ricordo di più, per esempio, che se riceveva degli SMS con dei messaggi particolarmente fatti, poi questo poteva far scatenare delle vulnerabilità. Ecco, voi capite che se siete un provider potete giocare molto di più.
Sì, ma questa cosa è una cosa anche abbastanza moderna, perché io non mi ricordo in quali versioni di Android, ma sono sicuro in almeno alcune, hanno la possibilità di, cioè loro interpretano gli SMS in arrivo per fornire delle diciamo, prestazioni aggiuntive agli utenti, tipo delle risposte preconfezionate o o la capacità, per esempio, se arriva una cosa con un codice, un SMS con un codice, di avere il codice direttamente copiato in memoria per poi poterlo scrivere tipo dentro un'app. Ora queste cose, diciamo, su Android ci sono, quindi il fatto che diciamo Android riesca a importare questi dati dagli SMS vuol dire che nel momento in cui arrivano già li sta leggendo, quindi questa cosa, diciamo, potrebbe veicolare un pericolo.
Sì, esatto, può essere messo in combinazione con ulteriori vulnerabilità. E questo era quanto per quest'articolo su spioni nostrani. Naturalmente, come sappiamo, le intercettazioni e le altre azioni di controllo evidentemente sono in tutto il mondo, e un po' di tempo fa vi abbiamo dato notizia, e se ne è parlato di questo un po' di più nella stampa internazionale e mi sembra anche un po' in quella italiana, del caso degli spyware Pegasus in Messico. Pegasus è un prodotto di un'azienda israeliana
famosissima
che è NSO, diciamo, insomma, di nuovo vale tutto quello che valeva anche per RCS, quello che valeva per Hacking Team, cioè vendono questi servizi a tutti quanti gli stati che ne facciano richiesta, si tratta di sistemi che possono intercettare con una profondità incredibile, quindi sono potentissimi come strumenti di indagine e spesso si prestano anche a essere strumenti di fabbricazione delle prove, quindi insomma proprio il peggio che si possa immaginare, e possono scalare moltissimo, cioè è molto facile per una polizia intercettare tantissime persone, molto di più di quante potrebbe intercettarne pedinando delle persone, diciamo, con metodi tradizionali.
Sì, dico, questa cosa ha provocato ovviamente in molti paesi dei dubbi e delle polemiche, perché giustamente stai fornendo un sistema con cui non solo appunto si possono intercettare massivamente persone anche senza un mandato, ma puoi anche fabbricare direttamente le prove sui cellulari, quindi diciamo ha una cosa in più, per cui in vari paesi da quando, diciamo, è diventato noto l'esistenza di questo software, è diventato anche abbastanza famoso, devo dire, probabilmente Pegasus è il più famoso di questi software.
Sì, attualmente sì.
In molti posti è nata giustamente un'esigenza politica per i governi di non utilizzare questi tool che sono intrinsecamente pericolosi. Questa cosa è successa in Messico. In Messico nel 2019, in Messico, diciamo, c'è stato un movimento della società civile contro Pegasus, un movimento causato dal fatto che è stato riportato che almeno 50 persone vicine al candidato di sinistra alla presidenza del Messico, e poi è quello che ha vinto le elezioni, cioè Andrés Manuel López Obrador,
sì,
dillo tutto, sono risultati selezionati per la sorveglianza da Pegasus. Ora, quindi, quando Obrador...
ma loro non solamente, come dire, parti politiche istituzionali, ma sono stati, insomma, parecchie altre persone, giornalisti indagati, quelli più in alto.
Sto dicendo, l'assolvimento della società civile era anche causato dal fatto che c'era questa implicazione politica in un candidato che però è un candidato forte. E quindi probabilmente c'era un governo di destra prima, centrodestra, non so, in Messico, passando al governo di centrosinistra, il nuovo presidente giustamente aveva promesso che non ci sarebbero stati più abusi, visto che sostanzialmente la sua parte era quella che era stata soggetta al controllo. Ha detto: ok, noi siamo ora al governo, non ci sarà più una cosa del genere, non faremo più
abusi. Che sembrava anche credibile, no? Cioè, in effetti, se sarò tu l'obiettivo di quella cosa, non vedrai l'ora di disinnescarla.
Esatto.
E invece,
quindi fino al 2019 ha detto questa cosa, nel 2021 ha reiterato questa cosa dicendo che il governo messicano non spia nessuno e quindi questa cosa non è, non, diciamo, è stato tolto il, diciamo, lo spionaggio via Pegasus. Peccato che Citizen Lab, che è una, diciamo, un gruppo di, diciamo, di ricercatori, diciamo, di ricercatori localizzato prevalentemente in Canada, diciamo, collegato all'Università di Toronto, che si occupa di, appunto, di studiare queste situazioni dove ci sono violazioni della privacy,
soprattutto proprio malware. Loro fanno molto lavoro tecnico, che poi di collegano anche con un lavoro
di tracciamento, diciamo, da malware, diciamo.
Sì. E direi che, senso, per quanto mi riguarda, sono la fonte più autorevole. Cioè, se volete leggere, se c'è una notizia sui malware sul giornale, dovete aprire Citizen Lab e vedere cosa dicono loro.
Sì.
Però imprescindibili.
Loro hanno dato supporto a una rete messicana che sarebbe la R3D, che sarebbe la rete di difesa dei diritti digitali in Messico, e sostanzialmente sono arrivati alla conclusione che, indovinate un po',
non era proprio andata così, non è andata
per quello che ha detto il presidente Obrador, forse non è proprio esatto.
Forse non è esatto, perché risultano almeno un po' di altri giornalisti, un attivista per i diritti umani, che risultano essere stati infettati tra il 2019 e il 2021, quindi ci sono delle conferme, ci sono in realtà anche i nomi delle persone in questione. Tra l'altro, una persona è stata infettata tre volte, varie persone sono infettate più di una volta. Evidentemente, immagino, perché avessero poi delle abitudini tecniche tali o da notare l'infezione o da avere comunque un'abitudine, per esempio, alla reinstallazione, quindi delle pratiche di sicurezza,
la reinstallazione, o cambiavano spesso cellulare, insomma, robe del genere.
Insomma, questo ci fa capire che in realtà le dichiarazioni,
che probabilmente quello che intendeva dire il presidente Obrador, che non sarebbe più successo che il suo partito veniva controllato da Pegasus, però evidentemente gli altri hanno continuato.
Quindi questo dal Messico, in cui le intercettazioni con Pegasus ci sono ancora. Andiamo con un po' di musica e poi però continuiamo a parlare di pratiche simili.
Somewhere over the rainbow, then she'll fly.
torniamo in onda, ancora l'azienda nella presa. Abbiamo parlato del dei malware sviluppati di qua e utilizzati di qua di là dell'Oceano Atlantico. Rimaniamo sul di là per parlarvi di quello che succede, anzi che succedeva, ma che è successo per tantissimo tempo alla dogana statunitense.
Sì, diciamo che questa è una notizia diciamo che non dovrebbe destare molta sorpresa, perché in realtà era stata già ampiamente dichiarata, però quello che ha destato sorpresa sono le dimensioni di ciò che è stato raccolto e il modo con cui viene gestito. Allora, praticamente la dogana statunitense già da tempo ha cominciato a costruire una specie di database contenente i dati di apparecchi telefonici o elettronici, diciamo tablet o cellulari, computer, eccetera, che sono sequestrati nei vari aeroporti, porti e punti di frontiera degli Stati Uniti. Ora, questa cosa era stata ampiamente dichiarata. Sostanzialmente la questione era che loro vogliono controllare la frontiera americana. Quando passi la frontiera, in teoria loro ti possono chiedere di sbloccare il cellulare, di fargli leggere cosa c'è dentro, eccetera. In realtà loro solo in casi rari fanno un dump, solo quando si ritengono ci sia un sospetto fanno un dump e quindi si copiano i dati dell'intero cellulare, però è nella loro facoltà. Allora, quello che è successo negli scorsi anni è che questa facoltà, che doveva essere in teoria molto poco utilizzata, ne si utilizzava soltanto in casi di sospetti precisi, in realtà è stata utilizzata un bel po', e quindi sembra che ormai ci siano le copie di più di 10.000 device elettronici dentro gli archivi della dogana. I dati, in base a quello che era stato stabilito, resteranno negli archivi della dogana per 15 anni. Ora, quello che ha destato sospetto negli Stati Uniti, ha destato un poco di scalpore, è il fatto non solo che ci sono tutti questi dati che sono archiviati in questo database che tende a esplodere, perché qua stiamo parlando di dati copiati massivamente dai device, quindi ci prende tutto quello che conteneva il device, ma anche che circa 2700 membri, circa 2700 funzionari della dogana statunitense hanno sostanzialmente capacità di accedere a questo database e di interlocarlo senza che sia necessario ottenere un qualche mandato, una qualche autorizzazione, perché praticamente questo database è visto come un database interno dalla dogana. Quindi
che praticamente... no, vi fa capire come dire tutte quelle rassicurazioni sul fatto che sì, certo, i scan di sicurezza, ma no, durano il minimo tempo indispensabile, come dire, sulla proporzionalità dell'investigazione, evidentemente.
Sì, ricordiamoci che i dati di questi device messi negli archivi della dogana sono di persone che non sono sospettate di nessun crimine, cioè questi sono dati raccolti quando la persona era una persona tra virgolette sospetta, cioè quindi per cui necessitava indagine e per cui hanno fatto il dump del cellulare, ma che poi non si è rivelata, non sono diventate prove di indagini, se no non sarebbero passati agli archivi della dogana a quelli della, per usare un termine italiano, a quelli delle procure. Invece questo non è successo, quindi sostanzialmente questi sono i dati, quelli che sono rimasti sono i dati che non hanno portato a nessun crimine. E la rivelazione, è stata interessante, anche perché si è visto che, interessante dal punto di vista statunitense, ovviamente, perché gli americani sono saltati in aria quando hanno scoperto che gran parte di questi dati sono di cittadini americani. Quindi,
questo per me non rende la cosa più grave di nemmeno un grammo, ma,
sì,
evidentemente,
ma per loro, evidentemente,
per qualcun altro sì.
Quindi sottolineano questa cosa in maniera particolare. C'è da dire che appunto si tratta di dati di persone non sospettate che erano state prese sostanzialmente per se si sospettavano delle minacce di sicurezza o per determinare le intenzioni di un individuo all'ingresso negli Stati Uniti.
Le intenzioni.
Sì, dovete,
perché non fare per chi, i tarocchi, se no?
Sì, perché non so. Dovete sapere, vabbè, chi voi no, chi non è mai stato negli Stati Uniti, forse non sa che quando tu entri negli Stati Uniti devi fare il divertentissimo colloquio all'aeroporto, di solito, per noi che veniamo dall'Italia diciamo all'aeroporto, sì. Colloquio in cui tu gli devi spiegare per quale motivo stai andando negli Stati Uniti, che per me è stata un'esperienza veramente divertente perché sono stato costretto a ripetere le stesse cose, domandate in forma diversa per tipo un quarto d'ora. Quindi
ti hanno chiesto, vero, se sei stato mai condannato al processo di Norimberga?
No, quello, quello non sta nel colloquio orale, ma sta nel questionario che ti fanno compilare prima del...
Sì, in volo spesso.
Sì, spesso in volo, oppure quando arrivi, in cui ti chiedono praticamente cosa stavi facendo nel 1944.
Sì.
E c'è anche la domanda del processo di Norimberga.
Penso più nel 1924, perché non so se qualcuno con l'età inferiore a 20 anni sia mai stato condannato al processo di Norimberga.
Non lo so
sinceramente, ma...
Non lo so, no, ma la domanda c'era pure il fatto se durante la Seconda Guerra Mondiale hai fatto azioni contro gli ebrei o cose del genere. Ah, cioè, ci sono una serie di frasi che ti fa capire che loro danno per scontato che tu nel 1943-44 eri vivo e operante.
Sì,
quindi...
sì.
Comunque, diciamo... questo erano state prelevati appunto per le intenzioni dopo l'ingresso, che quindi è una cosa su cui gli Stati Uniti sono abbastanza fissati, e sono stati poi messi in questo database che ha il simpatico nome di Automated Targeting System, che sostanzialmente serviva per ulteriore review, analisi, eccetera. Il virgolettato: per ulteriore revisione, analisi e verifica delle informazioni dai device elettronici associati con individui che sono significativi per l'antiterrorismo e la tutela della legge. Notare, sempre si tratta di persone non indagate, quindi queste cose sono cose basate sull'impressione. Quindi sostanzialmente questa è la cosa. Per ora questo database è sotto, tra virgolette, scrutinio del Parlamento americano, perché è stato giudicato troppo elevato il numero di persone che ci possono accedere. Cioè, è strano il fatto che questi dati vengano tenuti anche quando le persone poi si scopre che non hanno fatto niente. È stato ritenuto strano che gli ufficiali doganali in un numero così ampio, 2700, possano accedere senza nessun mandato, nessuna autorizzazione. È stato anche... messo in dubbio il fatto del ragionevole sospetto che viene utilizzato per decidere di fare il dump dei dati.
Come tra l'altro finisce? Va anche detto che il programma, questa pratica è terminata nel 2019, quindi non vengono più raccolti, ma questo non ha portato alla dismissione automatica.
No, perché da quello che diceva quando questa pratica era in uso, era che i dati venivano conservati per 15 anni, quindi per 15 anni questi dati sono là dentro, a libera ricerca dei funzionari doganali.
Esatto, e al momento un report stesso dell'NSA dice che quel sistema non è stato particolarmente utile nel tracciamento del terrorismo o nel combattere il crimine, quindi anche dal loro stesso punto di vista quel sistema in realtà era non è mai servito a niente, ma creava intanto raccoglievano un sacco di dati, quindi tipico metodo di strascico, proprio si pesca dappertutto, si pesca in abbondanza, l'unico motivo per cui non li peschiamo proprio tutti è perché ci vuole un sacco di tempo probabilmente,
sì, infatti,
altrimenti
per cui ci voleva un qualche sospetto per fare questa cosa, sennò avrebbero archiviato i dati di tutti. A questo punto, restando sempre negli Stati Uniti, direi che possiamo passare...
Cioè, è il momento di consolarci.
Sì.
Il momento di consolarci perché siamo... No, non vorrei che rinforzare l'idea, no, di essere di fronte a nemici invincibili, no, a armi incredibili usate contro di noi. Cioè, anche tutto vero. Però ricordiamo anche di ridere di chi ci vuole male, e guardiamo che cosa è successo alla CIA. La CIA ha messo in piedi un sistema per mettersi in contatto con i suoi agenti in giro per il mondo, perché
qualunque società, qualunque organizzazione di spionaggio e controspionaggio ovviamente è una cosa del genere, perché se no
certo, tutte altre persone che ci ascoltano che hanno magari fatto gli agenti segreti di lavoro o hanno una piccola azienda di agenti segreti in giro per il mondo sapranno bene che, o magari hanno guardato dei film, nelle spy story succede che c'è il problema di mettersi in contatto con queste spie. Cioè tu c'hai un agente che sta in Cina, ma quello come fa a ricevere dei messaggi da te in maniera da non essere scoperto? Pare che una decina di anni fa la CIA aveva fatto una serie di siti.
Sì, era l'uovo di Colombo. Siccome tutti comunque ti puoi connettere a internet, allora la trasmissione dei dati, cioè delle informazioni, la puoi fare tramite determinati siti, che non sono siti ovviamente, non è che ti colleghi col tuo account Facebook, ma ci sono dei siti specifici in cui tu, che in realtà con nomi variabili, che in realtà connettevano con la CIA, e tu delle informazioni le potevi scambiare via quelli.
Quindi
via quei siti.
Il problema è sempre quello di avere un canale che però non sembra sospetto, perché se andate sul sito della CIA è chiaro che quello è molto sospetto, no? Non dovete andare lì, dovete andare su un sito che sembra più innocuo. E quindi loro avevano messo su una serie di siti che erano apparentemente innocui, intestati a delle ditte finte che non esistevano. Tu andavi su uno di quei siti e all'interno di quei siti c'erano delle applicazioni fatte come si facevano allora, quindi il meglio della tecnologia, quindi c'erano applet Java, sistemi flash, vabbè, sono emozionatissimo nel poter dire tutte queste bellissime parole. Infatti quella è la tecnologia di quegli anni, e quindi dentro al sito tu trovavi un sistema con cui poi di fatto potevi verosimilmente mandare messaggi e ricevere messaggi. Penso che quello fosse la cosa principale. Il punto è che in realtà tutto questo avveniva, è stato fatto con delle pratiche piuttosto fatte male. Quindi quei siti, per esempio, si capiva che non erano siti veri. Perché si capiva? Il sito era un'intesa delle società che poi non esistevano. E capite che se voi foste il controspionaggio e vedete che c'è un tizio che voi sospettate, che si collega a un sito intestato ad una società che non esiste.
Sì, perché purtroppo queste informazioni sono relativamente pubbliche, cose che forse alla CIA non sanno. Quindi magari anche il controspionaggio iraniano può arrivare a scoprire se una ditta esiste oppure no.
Ci si collega in chiaro. Su questo sito sembrano esserci dei contenuti validi, cioè notizie, il meteo o una serie di cose del genere, apparentemente internazionali, quindi ragionevoli per l'utilizzo per un cittadino vero, no, del posto in cui si trovava, però appunto con tutte quante le comunicazioni in chiaro e alla fine dentro con dei sistemi che si poteva capire che erano in realtà dei sistemi di comunicazione nascosti dentro a un sito. E quindi è uscito fuori un report, anche questo è di Citizen Lab, in cui diciamo la loro analisi è che tutto questo lo avrebbe potuto scoprire anche un dilettante.
Sì. Cioè, loro semplicemente utilizzando i siti archiviati su Wayback Machine, sull'archivio di internet, hanno identificato una rete di 885 siti riconducibili alla CIA. Siti appunto che basta un dilettante per riuscire a scoprire. E è interessante, se vogliamo dirlo, il fallimento è totale, poiché si ritiene che questo sistema sia stato prima di tutto scoperto da Iran e Cina, e quindi compromesso da Iran e Cina, che ha causato la morte di più di 20 collaboratori della CIA in Cina, e anche di una serie di perdite in Iran, anche se non specifica quante.
Quindi insomma, diciamo, non è tanto teoria, no? Come dire, roba in retrospettiva che dice forse avrebbero potuto scoprire. No, è proprio andata così. Ora si è anche capito che erano questi siti e si è visto che in effetti però non è che Iran e Cina si sono dovuti impegnare poi così tanto, ce l'avrebbe capito un po' chiunque. Quindi diciamo che la CIA ci ha fatto una figuraccia. Ovviamente hanno dato un comunicato con cui dicono che al contrario, no, noi facciamo tutto quanto molto seriamente, l'idea che abbiamo fatto, che siamo stati pigri, è assolutamente falsa. Vabbè, insomma, ogni tanto ci consoliamo perché diciamo non è che sempre, no, azzeccano un successo dietro l'altro, no, le persone che ci spiano. E di consolazioni con l'aglietto, nella puntata di oggi, secondo me ne avremo più di una. Mm-hmm. Anticipazione.
Sì, diciamo che a questo punto, diciamo, lasciamo perdere la parlare.